vediamo la preghiera di Gesù, la preghiera che Gesù fa precedere alle sue decisioni. Ed è una preghiera che si svolge sempre in disparte, lontano dalla folla, addirittura lontano dai villaggi perché a volte va sul monte. Cominciamo col primo versetto del capitolo 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Qui non si parla di preghiera. Immediatamente prima si parlava di Gesù che stava in preghiera dopo essere uscito dal Giordano. Qui non si parla di preghiera, ma si parla di deserto e di conduzione da parte dello Spirito. Però noi lo intuiamo e lo capiamo che Gesù questi 40 giorni li ha passati in preghiera. Da che cosa lo possiamo capire? Soprattutto dal fatto che in quei 40 giorni Gesù è stato tentato dal diavolo. Perché il diavolo chi tenta? Tenta quelli che sono uniti a Dio. La parola diavolo vuol dire divisore. Il diavolo vuole dividere. Divide ciò che è unito. Gesù è unito al Padre. Il diavolo lo vuole dividere. Gesù aveva appena sentito dire, si era appena sentito dire, tu sei mio figlio prediletto. E dopo questa rivelazione lui va nel deserto, quasi per godere di questa figliolanza, per godere di essere figlio amato dal Padre. In te mi sono compiaciuto, si era sentito dire dalla voce che veniva dall'alto, che veniva dal cielo. Quindi Gesù si ritira nel deserto, dove gode di essere figlio amato dal Padre. Gesù decide di prendere sul serio questa parola e quindi vuol donare tutto il suo amore al Padre. Forse Gesù ha voluto realizzare quella parola dei profeti che dice ti attirerò nel deserto, là parlerò al tuo cuore. Quindi il deserto è luogo di intimità, di dialogo, di ascolto. Gesù sta in preghiera, quindi, nel deserto, sta insieme col Padre. E lì gli offre il suo amore obbediente, paziente, 40 giorni, paziente, perseverante, fiducioso, un amore che diventa un pieno abbandono al Padre. La tentazione cosa fa? O il tentatore cosa fa? Vuole dividere Gesù dal Padre, cioè vuole distoglierlo dall'essere veramente figlio. Che cos'è che tiene Gesù unito al Padre? È il suo amore di figlio. Lui vuole essere figlio del Padre. Questa parola che si è sentita dire la vuol vivere fino in fondo. Lasciarsi amare, ricevere la vita dal Padre. La vuol rendere attuale. non solo una parola che sta bene su un libro o così detta una volta, ma vuole che tutto il suo essere sia dipendente dal Padre. Il tentatore vuole impedirglielo. E come fa? Fa semplicemente così. Gli dice, dato che sei figlio di Dio, fa miracoli, usa poteri. Il potere di trasformare le pietre in pane, il potere di saltar giù senza romperti le gambe, il potere di dominare gli uomini e di farli star bene, come piace a me, dice il diavolo, il tentatore. Gesù cosa fa? Come risponde? Queste proposte che gli vengono dal tentatore, queste proposte partono da una concezione di Dio diversa da quella che ha Gesù. Queste proposte partono dalla concezione che Dio sia l'onnipotente, colui che può. Quindi il figlio è onnipotente, può. Quindi il figlio deve usare poteri di onnipotenza. L'immagine di Dio che il tentatore vuole insinuare a Gesù è l'immagine di un Dio che non è più il papà, il padre, da ascoltare, da amare, da cui dipendere. L'immagine che viene insinuata da queste proposte è un'immagine di un Dio diverso da quello che Gesù sta amando. E diventano quindi proposte che chiuderebbero, isolerebbero Gesù, lo staccherebbero dal Padre. Gesù cosa fa? Lui vuole continuare ad essere figlio, vuole continuare quel rapporto che ha cominciato col Padre, non romperlo, vuol continuarlo. E allora sembra che Gesù risponda così, dato che sono figlio, resto figlio. Dato che sono figlio, continuo ad ascoltare il Padre, a ubbidire a Lui, farò quello che mi dice Lui. Se è Lui che mi dice di trasformare le pietre in pane, lo farò, ma non di mia iniziativa, di mia volontà. Perché io sono figlio, voglio restare figlio. Quindi Gesù rimane in ascolto. Non vuol decidere nulla senza aver prima ascoltato il Padre. Al primo posto non mette i propri ragionamenti, che potrebbero seguire piste egoistiche e quindi anche seguire la tentazione, ma vuole rimanere in ascolto e perciò Gesù tira fuori la parola, quella scritta, la parola di Dio, quella su cui non ci si può ingannare perché è scritta. E tira fuori quelle parole dal libro del Deuteronomio che conosciamo e che oggi non vi dico. Sentirete la prima domenica di Quaresima. Quindi Gesù vuol rimanere figlio. Nella preghiera, nei suoi 40 giorni trascorsi nel deserto, lui persevera nel rapporto di figlio col Padre. e non vuol decidere di non cambiare questo tipo di rapporto. Figlio è colui che dipende, che ascolta, che ubbidisce, non che si fa padrone. Se avesse accettato di farsi padrone, vuol dire che avrebbe accolto l'immagine di Dio padrone, non di Dio padre. Quindi in questi giorni prolungati di preghiera, noi chiamiamo preghiera questo rapporto di Gesù col Padre, rapporto con Dio, un rapporto di amore fatto di silenzio, perché non serve formulare parole umane, un rapporto fatto di silenzio riempito di amore, riempito di dedizione, di abbandono, di fiducia. Questa è la preghiera di Gesù che noi incontriamo qui all'inizio del Vangelo secondo Luca. Andando avanti sempre nello stesso capitolo 4, al versetto 43, leggo anche il precedente, 42. Sul far del giorno uscì. La sera prima Gesù aveva guarito infermi e scacciato demoni a Cafarnao. Tutti glieli portavano lì. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Anche qui San Luca non dice che è andato a pregare, ma noi lo capiamo lo stesso, perché in altre situazioni simili l'ha aggiunto a pregare, qui non lo aggiunge. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Il giorno prima Gesù aveva accontentato tutti. Era entrato nella casa di Simone, dove l'avevano invitato, ha accettato l'invito. Gli hanno parlato della suocera ammalata, lui è andato a vederla. La sera dopo il tramonto li hanno portato gli ammalati, li hanno portato gli indemoniati e lui ha ubbidito. Ha ascoltato tutti. Dopo la preghiera della notte, Gesù non ubbidisce più alla gente, a quello che gli chiedono. Volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Ma Gesù non li accontenta più. Egli però disse, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato, e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Cos'è successo durante quella notte, durante quella preghiera sul far del giorno? È successo qualcosa. Perché Gesù non è più come il giorno prima. Non ubbidisce più a quel che gli dice la gente. Se ne va da loro. Durante la preghiera, chissà cos'è successo. Gesù ha focalizzato meglio, forse, il suo compito, la volontà di Dio per lui. Durante la preghiera ha visto che cosa vuole il Padre da lui. Oppure, durante la preghiera, Gesù ha sentito, ha percepito che le richieste che li facevano gli uomini in quella circostanza non rispecchiavano i pensieri e i progetti di Dio, non arrivavano. Quello che gli chiedeva la gente non era per arrivare al Padre insieme con lui. Forse nella preghiera si è reso conto che le richieste che gli facevano quelli di Cafarnao erano richieste interessate, richieste che soddisfacevano il loro egoismo, che erano volte allo star bene, al godere la salute su questa terra, oppure che erano indirizzate a godere l'eredità, come ha fatto un'altra volta un tale che si è avvicinato a lui per chiedergli di aiutarlo a spartire l'eredità col fratello. C'è il pericolo che gli uomini confondano il benessere con la vita eterna, con il regno di Dio. Quindi in questa preghiera prolungata della notte, del mattino presto, Gesù matura questo nuovo comportamento rispetto a agli uomini, non obbedisce più a loro, ha un'altra obbedienza. Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche altrove. Bisogna. Gesù ha maturato la propria obbedienza al Padre, la vista diversa da quello che gli chiedeva la gente. Può darsi che questo capiti anche a noi, che durante una preghiera prolungata, nelle brevi preghiere che facciamo al mattino, mentre ci si tirano sulle braghe, questo non succede. Deve essere una preghiera prolungata per arrivare a comprendere che i disegni di Dio sono diversi da quello che stiamo facendo o da quello che ci chiedono gli altri o da quello che noi ci siamo immaginati fino a quel momento. Una preghiera prolungata e solitaria. Gesù l'aveva cercata nel silenzio, quella preghiera, quando nessuno lo disturbava. Così come al capitolo 6, al versetto 12, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. E anche stavolta dobbiamo aspettarci un'altra decisione di Gesù. Perché quando Gesù si ritira a pregare, poi ha qualcosa di nuovo. Succede qualcosa di nuovo. E di molto nuovo. Qui, dopo la notte passata in preghiera sulla montagna, pensate la notte e sul monte, che cosa fa dopo questa notte di preghiera in solitudine? Sceglie i dodici. Chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici. È davvero una decisione grossa. Il numero dodici evoca i dodici patriarchi, il fondamento del popolo di Israele. Se Gesù sceglie dodici dei suoi discepoli, è segno che lui incomincia un nuovo popolo, un nuovo Israele, che starà al posto di Israele. che verrà rifiutato da Dio. È l'inizio, un nuovo inizio. Gesù l'ha preparato con una notte trascorsa in preghiera. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Li chiama subito apostoli, che vuol dire inviati, mandati. Non li ha ancora mandati, sono ancora lì con lui, ma dà loro già questo nome, apostoli. Sono scelti perché dovranno andare come mandati, quindi andranno non di propria iniziativa, ma in obbedienza a chi li manderà, e sarà lui a mandarli. Quindi obbediranno a lui. Questi apostoli vengono elencati poi, e da lì scopriamo che Gesù ha scelto uomini normali, cioè con difetti. Gli uomini normali hanno dei difetti, e così lo scopriamo anche di questi. Beh, non vengono elencati tutti i difetti, ma qualche soprannome sì, e questo dice c'è qualcosa di umano in queste persone. Staranno sempre con lui poi, o meglio, egli starà sempre con loro, sarà riconosciuto tramite quegli uomini. La gente, se vuol sapere dove è Gesù, guarderà dove sono i 12. Lì c'è Gesù. Quindi hanno un ruolo, anche se sono uomini normali, hanno un ruolo importante, un ruolo divino. Questa grossa decisione, che ha cambiato la sua vita, perché d'ora in poi Gesù sarà con loro, condivide tutto con loro, quindi è una decisione che cambia la sua vita. Questa grossa decisione Gesù l'ha maturata nella notte di preghiera, l'ha preparata con una notte di preghiera in solitudine. Andiamo avanti al capitolo 9, 18, troviamo ancora un particolare. Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, e i discepoli erano con lui, qui San Luca lo dice, ma non occorrerebbe nemmeno che lo dicesse, lo sappiamo già. Comunque, i discepoli erano con lui, cosa fa Gesù? Pose loro questa domanda. Gesù esamina i 12, anzi, non solo i 12, i discepoli, erano di più di 12 i discepoli, 12 erano gli apostoli. Gesù li esamina, un primo esame, gli scrutini, l'esame importante verrà alla fine. Adesso ci sono i primi scrutini, il quadrimestre, se diremmo noi. E questo esame è fatto di due domande. Gesù queste domande le ha preparate, o lui si è preparato con la preghiera a fare queste domande. Forse ha aiutato anche i discepoli a prepararsi col silenzio e la preghiera. Erano in luogo appartato, lui pregava, certamente i discepoli stavano a guardarlo o pregavano anche loro. Quindi l'esame dei discepoli è preparato dalla preghiera di Gesù. Già che ci siamo, vi dico anche le due domande di quest'esame. Chi sono io secondo la gente? I discepoli sanno cosa dice la gente di Gesù? Devono saperlo. Gesù vuol farselo dire da loro, cioè in quale rapporto si mettono gli uomini con Gesù? Che tipo di relazione hanno gli uomini con lui? I suoi discepoli lo devono sapere. Gesù glielo chiede. La seconda domanda: quale rapporto avete voi con me? E voi chi dite che io sia? Che rapporto hanno? Che conoscenza hanno essi di Gesù? Che tipo di amore hanno maturato verso di lui? E perché queste domande così vicine? Perché i discepoli si accorgono o si accorgano della differenza. La differenza che ha la gente, del rapporto che ha la gente con Gesù e che hanno loro con lui. Saranno capaci i discepoli di sopportare questa differenza? Questa differenza creerà conflitti. Il fatto che la gente ha un rapporto con Gesù diverso da quello che hanno i discepoli farà sì che la gente disprezzerà i discepoli, li rifiuterà, non li sentirà come partecipi di tutto il loro essere, della loro vita, dei loro interessi. Saranno disposti i discepoli a sopportare questa differenza e quindi a compromettersi, a lasciar vedere che essi hanno un rapporto diverso con Gesù, diverso da quello che ha la gente? È un momento importante nella vita dei discepoli. È un momento quindi che deve essere preparato e Gesù lo prepara con la sua preghiera. Guardiamo ancora un passaggio, uno solo, sempre al capitolo 9, 28. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Esattamente una settimana dopo, ecco che Gesù torna da solo, non da solo, ma con 3 discepoli, solo 3. Quindi non li prende con sé tutti, vuole una solitudine più profonda. Sale sul monte a pregare. Ed è durante la preghiera che succede qualche cosa. Durante la preghiera il suo volto cambia d'aspetto. Questo succede sempre a tutti quando uno prega. È diverso, perché sul volto rimane un po' il riflesso del suo rapporto interiore con Dio. La preghiera di Gesù, in modo particolare, deve essere così intensa e profonda che la luce di Dio risplende in modo particolare sul suo volto. Cambiò d'aspetto e addirittura la sua veste divenne candida e sfolgorante. Che cosa succede durante questa preghiera di Gesù? Che cosa prepara Gesù durante questa preghiera? Durante questa preghiera Gesù prepara una nuova rivelazione da fare ai suoi discepoli. Difatti, Gesù dirà quale è il suo compito. La rivelazione la fanno Mosè ed Elia, che parlano con lui, e questo discorso riguarda la sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Gesù manifesta, rivela la sua passione e la sua morte, e questo è un momento importante che va preparato e va preparato con la preghiera. Lui lo deve dire in un certo modo ai suoi discepoli, altrimenti lo prendono per matto. I suoi discepoli devono essere preparati dalla preghiera, altrimenti una rivelazione così non la sopportano, non riescono ad accoglierla. Durante questa preghiera Gesù si è conformato alla volontà del Padre, per cui non ha più paura di manifestare questa volontà ai suoi discepoli, la volontà di cui parlano le scritture, la legge e i profeti, Mosè ed Elia. Gesù nella preghiera riceve certezza su questa volontà di Dio e riceve la forza per comunicarla, per farla conoscere. Ecco, questi alcuni momenti, ne abbiamo visti 5. Momenti di preghiera intensa, compiuta nel silenzio e nella solitudine da Gesù. Vediamo come in questi momenti Gesù prepara se stesso e i suoi discepoli ad un rapporto più profondo con Dio e tra di loro. Una cosa non ci viene detto da San Luca quando dice: salì sul monte a pregare, si ritirò in preghiera. Non ci dice come era quella preghiera, non dice cosa Gesù diceva al Padre. Ci dice soltanto che c'era la preghiera. Sarà sempre stata uguale? Sarà stata diversa una volta dall'altra? Sarà stata una preghiera fatta di salmi? O semplicemente di silenzio, di presenza? Gesù presente al Padre, o Gesù che gode la presenza del Padre? San Luca non ce lo dice. E quindi può essere inutile che andiamo a cercarlo. Però non è inutile che noi facciamo come Gesù. Quando sentiamo che dobbiamo decidere qualche cosa di importante per la nostra vita o per la famiglia, ecco che può venirci in mente Gesù, che prima di ogni decisione si ritira per una preghiera prolungata. Oppure la decisione può venire anche se noi non la prevediamo. Una preghiera prolungata può farci maturare delle decisioni che cambiano la nostra vita e il nostro rapporto con gli altri. Come compierla questa preghiera? Se San Luca non ce lo dice, sappiamo perlomeno che non c'è una ricetta magica, anche perché noi saremmo diversi una volta dall'altra, anche Gesù era diverso una volta dall'altra, e quindi la preghiera può variare. Però deve esserci sempre l'amore e l'ascolto, come l'ha avuti Gesù quando è stato tentato. L'amore al Padre, la volontà di essergli figli, di non cambiare il nostro rapporto con Lui. Sarà disponibilità a lasciarci guidare, come Gesù è stato disponibile. Sarà la fedeltà di rimanere figli per Dio, di non volerci mettere al suo posto per decidere noi le cose che può decidere soltanto Lui. Quindi dal vedere Gesù in preghiera, in questi momenti importanti, noi non comprendiamo come dobbiamo pregare, questo ce lo dirà un'altra volta, ma comprendiamo che la preghiera ci deve essere, che è indispensabile, che senza preghiera non siamo capaci di decisioni importanti che cambino la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.